Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti, nuova puntata di Palla in Tribuna e siamo così sulla strada verso La Spezia, dove il Parma giocherà sabato. Situazione abbastanza turbolenta anche nella città ligure, con striscioni contro la società. Credo oggi parleremo anche della contestazione che c'è a Spezia, appunto. Lo faremo, diamo tanti ospiti oggi, parleremo della Serie B con Vincenzo Bellino di Pianeta Serie B, parleremo del Parma naturalmente con mister Stefano Brianti, poi ci collegheremo con Michele Angella, giornalista sportivo che ha seguito il Parma per tantissimi anni, di La Spezia, quindi ci aiuterà anche a leggere alcune situazioni del prossimo avversario dei crociati, con ovviamente il parere sul momento della squadra di Fabio Pecchia. Poi inizieremo e passeremo il testimone a Giuseppe Milano per la partita, per la serata di stasera, visto che c'è calcio e calcio che ci condurrà verso il match di sabato al Picco, dove i tifosi del Parma hanno sicuramente dei bei ricordi. Insomma, la serata storica della promozione, l'ultima in Serie A, non si può assolutamente dimenticare. Allora, naturalmente c'è il nostro numero che è il 333 92 00 170 per i messaggi, soprattutto WhatsApp. Stiamo per abbandonare la vecchia modalità SMS, che a volte anche disturba un pochino con qualche interferenza, qualcuno se ne sarà accorto lunedì a Bar Sport. Comunque 333 92 00 170 per parlare del Parma verso la partita di Spezia. Poi dopo c'è la Fiorentina in Coppa Italia mercoledì prossimo, poi c'è il Palermo che arriva al Tarini, sembrava fosse un super scontro diretto tra le primissime, in verità poi il rendimento del Palermo lo ha allontanato dalla vetta della classifica, e lì che insegue, insomma, oggi paiono avversari molto più credibili nell'ordine, il Venezia e la Cremonese. Un aggiornamento volante, perché adesso tutte le squadre in Serie B hanno giocato lo stesso numero di partite. Ci sono stati i recuperi che si sono conclusi con i pareggi, quindi un pareggio per il Como, per il Lecco, e pian pianino insomma si va delineando il quadro delle partite, appunto in maniera completa. Insomma, mancava Como Lecco, è finita 0-0, su Tirol Brescia 1-1, sostanzialmente non cambia praticamente nulla in classifica, fa un passettino in avanti il Como, che adesso è a quota 25, a meno 5 dal Parma. Allora, il nostro primo ospite è Vincenzo Bellino, Pianeta Serie B. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio ai radioascoltatori.
Allora, dicevamo che si è andato a completare il quadro dei match in Serie B. Intanto il pareggio tra Como e Lecco dimostra che il Como guadagna un punticino, ed è meglio che tre in ottica Parma, perché altrimenti si sarebbe portato a quota 27, solitario al terzo posto, anche se il Parma insomma l'ha già battuto, avrebbe riacquistato un terreno importante. Che il Lecco continua in una serie importante di risultati, insomma un altro pareggio con la gestione Bonazzoli, questo dà anche credito insomma alla partita giocata contro il Parma. Insomma, adesso la classifica vede tutte le squadre con lo stesso numero di partite giocate, 14.
Sì, è un po' la ricetta, ecco, che riassume il campionato di Serie B. Non ti puoi distrarre un attimo, perché le squadre che ti inseguono recuperano dei punti, e così è stato. Il Parma ha rallentato nelle ultime due partite contro il Lecco e contro il Modena, e le avversarie iniziano a recuperare dei punti, soprattutto ad esempio la Cremonese, che concorre per lo stesso obiettivo del Parma, che è la promozione diretta. E poi ci sono quelle situazioni dove non sempre cambiare l'allenatore in corso d'opera è un fattore che può aiutare la squadra, invece in questo caso funziona così, sta funzionando per il momento con il Lecco. Il Como ha comunque cambiato allenatore, ma è stata più che una scelta tecnica, è una scelta legata al brand Fabregas, e visto che il Parma prossimamente giocherà contro lo Spezia, attenzione, perché l'allenatore che è stato nominato al posto di Albini è un allenatore che anche lui ha esperienza in Serie B, qualche anno fa giocò la possibilità di andare in Serie A con il Pisa e perse solo il playoff col Monza, quindi è un allenatore che,
poi, sì.
Esatto, sì, potrebbe dare un'impronta importante anche allo Spezia, che ha faticato in questa prima parte di stagione.
Ecco, in questo senso la prima domanda che ti faccio è: secondo te cos'è accaduto al Parma nelle ultime due giornate? Se si riesce a trovare un filo rosso che leghi questi due passaggi senza vittoria, e oltre eventualmente agli episodi, perché insomma sono episodi con la E maiuscola, insomma, incluso il tema arbitro.
Sì, gli episodi hanno fatto la loro parte, però se ci agganciamo ai discorsi fatti in conferenza stampa post partita di Pecchia, diciamo che il Parma ha commesso gli stessi errori che aveva commesso in quelle partite dove, nonostante questi errori, era riuscito a portare a casa i tre punti. Se facciamo riferimento alla partita con il Lecco, la prima parte di gara ha rispecchiato un po' quello che è stato fino adesso il trend del Parma, quindi ottimo approccio alla partita. Probabilmente con il Lecco, una volta che la partita è stata sbloccata, forse il Parma ha commesso l'errore di dar per scontato che la partita era stata incanalata sui binari giusti, e invece il gol subito ha un po' scosso il Lecco, che poi ha disputato una grande partita. L'espulsione, nonostante l'arbitro abbia commesso un errore, non ha aiutato il Parma, ed è proprio da quell'espulsione che poi arriva l'altro passo falso con il Modena, perché magari col Modena un giocatore come Hernani a centrocampo, un giocatore che fa della legna in mezzo al campo, avrebbe potuto dare una mano importante, soprattutto in fase di interdizione al Parma. Col Modena è stata una partita completamente diversa rispetto al Lecco, perché il Modena gioca in maniera diversa e una squadra come il Parma, che gioca a calcio, gioca a viso aperto e lo fa anche bene, affrontare una squadra invece che tiene la posizione, che ti viene a pressare alto e che non dà la possibilità soprattutto ai centrocampisti di imbucare gli esterni, Bianco l'ha preparata molto,
sì,
molto bene. Infatti
concordo.
Il Parma ha subito proprio questa impostazione di partita da parte del Modena. Solitamente, anche se magari non riesce a chiudere in vantaggio il primo tempo, il Parma comunque prova a fare la partita, prova a calciare in porta, prova a impensierire la difesa avversaria. Invece il primo tempo è stato proprio avaro,
sì,
di emozioni, perché il Modena non ha fatto giocare il Parma. E infatti anche nel secondo tempo, quando il Parma ha provato a ribaltare il copione della partita, centralmente non sono mai arrivati pericoli, ma si è affidato principalmente alla tecnica degli esterni. Infatti l'ingresso di Camarà, diciamo che ha un po' ribaltato, ecco, gli equilibri del primo tempo.
Ti chiedo questo, io per capire un po' che partita aspetta il Parma, al di là dei singoli, ha dei giocatori diversi ovviamente rispetto all'anno scorso, mi sono riguardato la sintesi, perché non me la ricordavo tantissimo, di Parma-Pisa dell'anno scorso. D'Angelo viene qui con un Pisa ancora in corsa per il tema playoff promozione, viene a vincere 1-0, gol all'82esimo di Touré, e mise in campo una squadra molto compatta, a difendere abbastanza bassa, senza rinunciare a ripartire. Un approccio non lontanissimo da quello del Modena, forse con più qualità e quindi con la possibilità di offendere così, però ho riguardato le occasioni capitate al Parma in quel match lì in area. Il Parma praticamente, pur giocandoci attorno, non ci ha quasi mai messo piede, e se conosco appena un po' D'Angelo, per rapportarsi a Pecchia, potrebbe riportare lo Spezia su questa falsa riga nella partita di sabato, che per il Parma potrebbe voler dire una partita complicata. Cosa ne pensi?
Sì, è una partita complicata, ma se ricordi quando noi ci eravamo sentiti all'indomani della vittoria contro il Como, noi l'avevamo pronosticato che dopo la sosta delle nazionali il Parma avrebbe dovuto affrontare un trittico di partite importanti.
Sì.
Contro squadre molto, molto ostiche, lo abbiamo visto col Modena, probabilmente lo vedremo con lo Spezia, che ha giocato anche una buona gara contro la Sampdoria, nonostante il risultato non abbia premiato i Liguri. E poi dopo lo Spezia c'è il Palermo, che nonostante la partita, diciamo, è lontana di qualche settimana, a me preoccupa, perché il Palermo ultimamente, proprio perché non è riuscito a vincere diverse partite, viene da diversi pareggi, qualche sconfitta, quindi prestazioni altalenanti. Non è che poi viene a Parma e la partita della vita la viene a giocare proprio contro il Parma, quindi non bisogna mai abbassare la guardia e sì. Il Parma deve capire che ci sono le partite in cui magari affronti un avversario che ti lascia del campo, ti fa quindi sviluppare le tue idee e filosofie di gioco, e poi ci sono delle partite sporche dove pur di vincere la partita devi mettere da parte quella che è la tua filosofia di gioco e devi fare di necessità virtù, giocare sugli errori degli avversari. Capita in Serie B ma anche in Serie A, ma in campo europeo non sempre. Magari ora mi viene in mente, ecco, la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter, Davide contro Golia, da una parte un fatturato clamoroso, dall'altra parte invece l'Inter con una rosa inferiore a quella del Manchester City, eppure il Manchester City non è riuscito a sviluppare la filosofia di gioco di stampo, la filosofia di gioco di Guardiola. Quindi ci sono quelle partite sporche e il Parma deve iniziare a vincere anche questo tipo di partite. Tutti vorrebbero giocare bene e vincere, però se prendiamo ad esempio proprio la partita col Modena, è diventata una partita a un certo punto così sporca dove il pallone sembrava non volesse proprio entrare. Ha sbagliato il rigore con Mann, il portiere ha fatto diversi interventi importanti, alla fine l'hai riequilibrata. Probabilmente l'anno scorso partite del genere il Parma le avrebbe, quest'anno partite del genere rispetto all'anno scorso il Parma le avrebbe perse, quest'anno invece ha dimostrato comunque di saper reagire quando subisce il gol. È accaduto contro il Modena, ma è accaduto anche in quelle poche volte in cui era passato in vantaggio il Parma, subisce il gol del pareggio e poi nei minuti finali riesce a vincere la partita.
Vincenzo, io ti ringrazio per essere stato con noi qui a Palla in Tribuna.
Grazie a te Marco e un saluto ai radioascoltatori. Alla prossima.
Ciao, ciao, ciao. Era Vincenzo Bellino di Pianeta Serie B. Vediamolo, i primi messaggi che ci arrivano. Questo è Davidone, complimenti disamina perfetta, scrive il nostro ascoltatore Davidone, 333-92-00170. Tra poco iniziamo un pochino a fare la formazione del Parma, perché ci sono tanti, no, giocatori che si candidano a un posto da titolare in virtù del secondo tempo giocato contro il Modena, in virtù del rientro, vedi Hernani che rientra da squalifica, vedi Osorio che insomma a cavallo della nazionale si è perso, infortunio precedente nazionale, così si è perso, non dico un mese di Parma ma ci manca poco, e insomma dietro è sempre una retroguardia che cambia tanto ma è la ricerca forse dell'equilibrio più duraturo. Allora proviamo a parlarne partendo da proprio dalla difesa con il nostro prossimo ospite che è mister Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, ciao, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Dicevo, tra i tanti candidati a riprendersi una maglia da titolare c'è Osorio, c'è Circati che non ha giocato da titolare l'ultima partita. Ti chiedo, secondo te, che difesa vedremo a Spezia, alla luce anche dell'avversario, che secondo me sarà un avversario che si scoprirà poco?
Guarda, i ragionamenti che stavamo facendo prima con l'ospite di prima e stai facendo anche tu si calzano a pennello, cioè nel senso che la partita contro il Modena può essere anche la partita contro lo Spezia, purtroppo, aggiungo io.
Potrebbe essere la partita zero del nuovo campionato del Parma, cosa ne pensi?
Sì, assolutamente. E guarda, io, vabbè, come sempre la difesa a 4, però a questo punto, visto che sono stati fatti anche tanti, tra virgolette, esperimenti, no? Perché sicuramente erano delle soluzioni di gioco per vedere il giocatore singolo, ma però sono stati fatti anche degli esperimenti per vedere qual è la linea che dà più garanzie, e secondo me la linea che dà più garanzie soprattutto a livello centrale è Osorio Circati.
Okay.
È Osorio Circati, ovviamente anche con Del Prato eventualmente al posto di Osorio, però secondo me Del Prato alla fine spinto sulla fascia destra è quel classico giocatore jolly difensivo, per cui quando ci sono dei buchi che possono venire dagli esterni o anche dai difensori centrali, lui è uno che fa molto bene le diagonali. Quindi
scusa se ti interrompo, potrebbe essere, non a livello offensivo perché non ha quelle caratteristiche, nemmeno le hai mai mostrate, Del Prato è il Darmian del Parma?
Sì, sì, sì. Del Prato è il classico giocatore che può ricoprire tanti ruoli, e quando un giocatore può ricoprire più ruoli, secondo me è molto intelligente, cioè lui tatticamente è molto intelligente, poi purtroppo come tutti sbaglia anche lui, però comunque è un giocatore che può adattarsi a diversi ruoli, ovviamente non offensivi perché non è le sue caratteristiche,
certo.
Però dalla difesa al centrocampo può essere un giocatore importante in qualsiasi zona, insomma.
Allora, siamo partiti dalla difesa e ti chiedo, in tanti si candidano a una maglia da titolare, Camara perché ha fatto un gran bel secondo tempo, Charpentier perché insomma ha fatto vedere che sta molto bene, poi però in campo ne devono andare 11 e diciamo con Pecchi a ragionamento rende equivalenti i giocatori a livello di prestigio che partano dall'inizio che giochino il secondo tempo, cioè una partita, ci sono almeno due o tre partite nella partita, però secondo te chi inizia? Chi potrebbe essere promosso tra i titolari?
Allora, visto che me l'hai chiamata, io te la dico. ti dico la mia formazione, che ovviamente è sempre un gioco, perché come si sa, il calcio da qualche anno ti proibisce un po' di captare quelli che possono essere i giocatori più in forma o meno in forma, perché fondamentalmente li vedono solo gli staff tecnici. Quindi, allora, io direi Cici Zola. Fascia destra bassa del Prato, in mezzo Osorio e Circati, a sinistra io proporrei Zagaridis, perché visto che secondo me si dichiara che Ansaldi non sono al 100%, cioè non li vedo molto sul petto, proporrei uno Zagaridis che alla fine della fiera, lui le partite che ha giocato penso che sino adesso le ha tutte vinte, non sono state tantissime,
okay.
Però sono state due o tre da titolare e le ha sempre vinte, quindi in mezzo Estevez e Hernani a fare legna in postazione, e poi i tre, perché il 4-2-3-1, sono Mann, Bernabé, Partipilo con Bonny attaccante centrale.
Ah, Bonny, pensa, con Charpentier che scalpita, Colak che non parte titolare da diverso tempo,
sì.
Bonny.
Sai perché? Perché Vai. Secondo me ci sono due, l'hai fatto notare anche te nei tuoi articoli o comunque quando si discorre, il Parma secondo me ha la possibilità di avere due formazioni fondamentalmente, una per le mura amiche e una per la trasferta, e penso che sia Charpentier che Colak siano utilissimi in casa,
okay.
Perché come abbiamo visto tutte le squadre, compreso il tanto decantato Bianco, no, che sembrava che dovesse venire qua e fare il gioco spaziale del 2023,
sì.
In realtà ha giocato come la Juve di Trapattoni dei primi anni 80, quindi,
o di Allegri di domenica scorsa,
ecco, sì, appunto, cioè possiamo fare, perché si condisce molto, ma poi alla fine della fiera quello che parla è il campo sempre, quindi secondo me, ecco, in casa c'è bisogno di un classico centravanti tipo Ciola, che è tipo Charpentier,
sì.
Che per me sta giocando molto bene, è un giocatore che per me era forte quando è arrivato e vabbè, dopo scostellato da infortuni, quindi è tornato e va benissimo, però in trasferta, proprio alla luce del fatto che il Parma agisce di più non in contropiede, però in ripartenze veloci e con,
sì,
giocatori dotati tecnicamente.
Quando è vicino, ecco, alla parità numerica di pedine,
sì,
diciamo così, giusto?
Sì, sì. E quindi Bonny mi sembra come tipo di giocatore più adatto, anche se oggettivamente non sta attraversando un periodo di forma eccelso. Però, e poi proporrei anche questo discorso qua di un man partipilo di sviluppo di gioco sulle fasce, perché il Parma, tutti, non dico tutti, insomma, però comunque gran parte dei gol che ha fatto ha lo sviluppo del gioco sulle fasce,
sì,
che è anche il gioco che predilige Pecchia. E quindi giocatori come Mann e Partipilo, dotatissimi tecnicamente e veloci, possono creare quella superiorità numerica che un po' è mancata nelle ultime partite. Cioè il Parma, secondo me, le ultime partite ha difettato in staticità nella zona dove di solito è massacrante, nonostante il secondo tempo,
sì,
in Modena, dove abbiamo avuto tantissime occasioni. Però c'è stato un po' questa cosa qua, soprattutto a Lecco, molto, molto fermi, molto primo tempo col Modena molto fermi, poche soluzioni di gioco, e quindi avendo anche la possibilità di mettere un Bernabé che si può scambiare con Hernani,
sì,
al centrocampo, cosa che non può fare con Somme,
ecco,
perché Somme non può giocare nei due, perché
nei due davanti alla difesa.
Sì, assolutamente, era stato un esperimento anche iniziale questo Somme davanti alla difesa, dove deve dettare un po' i tempi e lui non ha la capacità del ragionamento veloce per poter dare dei palloni giocabili, mentre invece quando si sviluppa a tre quarti campo in su diventa anche letale, visto il fisico. Ecco, secondo me è una formazione che va un po' a scardinare, secondo me, lo Spezia di D'Angelo, che, come tra l'altro appunto dicevi tu, secondo me, essendo sgamato, farà un po' una situazione fotocopia
dell'anno scorso col Pisa,
sì, del Modena. L'unica cosa, sono molto forti, cioè molto forti, insomma, logicamente in palle inattive, quindi la linea difensiva con Osorio e Ciarcati che vanno a saltare di testa, con un Del Prato attento e uno Zagaridis che è più difensore che non diciamo propulsore sulla fascia, può garantire magari più attenzione nelle palle inattive, che io andrei comunque sempre a uomo, soprattutto contro certi tipi di squadre.
Allora, tanti messaggi stanno arrivando. La formazione non la faccio più, ci scrive Lorenzo. Ho provato a farla le ultime due gare e il Parma non ha vinto. Spero solo che i due centrali difensivi possano avere continuità. Cambiare continuamente destabilizza il reparto. Tra poco poi sentiamo anche il parere di Stefano Brianti su questo. Fabrizio, questa è quella buona, ci dà la formazione, ci si isola Del Prato, Osorio, Cercati, Zagaritis, Esteves, Hernani, Bernabé, Mann, Charpentier, Bonny. Quindi credo che veda Bonny alle spalle di Charpentier, insomma, è una... oppure Bonny largo a sinistra, vediamo, insomma, c'è anche da specificare dove li metti, ma fai in tempo a scrivercelo. Questo invece è Davidone. Io ho una mia idea e vediamo se ci azzecco. Ho l'impressione che lo Spezia partirà subito fortissimo per mettersi in difficoltà, per loro potrebbe essere pericoloso, ma diciamo che sono un pochino con l'acqua alla gola, e difendersi ad oltranza davanti al proprio pubblico potrebbe essere deleterio, soprattutto con contestazioni in atto. D'accordo anche io con Bonny in avanti, ci scrive. Questo è Stefano Monticelli. Come mai non si prende in considerazione Eno, visto che la volta che ha giocato lo ha fatto molto bene, scrive Stefano. Allora, due domande da Stefano Brianti. La prima è: il continuo cambio dei centrali difensivi è destabilizzante secondo te?
Ma per me sì, perché una delle poche certezze che darai a una squadra è la linea difensiva. Poi dopo, ovviamente, rispetto a situazioni di infortunio, anche di forma, cioè di forma stessa, uno può essere sostituito tranquillamente, bellamente. Però soprattutto nelle coppie centrali, che formano poi quella spina dorsale col portiere, che diventano determinanti, secondo me, per ottenere dei risultati. Quindi io sarei per tenere una coppia centrale più o meno fissa. Quindi questo qua sicuramente.
E l'altra è no?
Allora, Eno a me piace tantissimo, è un ragazzo che ha una grinta incredibile, cosa che magari manca anche un po' in tanti componenti del Parma. Quindi Eno e direi pochi altri hanno quel tipo di grinta e di verve fisica che caratterizza il giocatore. Eno sì, però si discuteva giustamente anche il bell'articolo di Bernardini sulla Gazzetta, che picchia il re delle sostituzioni, no? Cioè, secondo me il problema forse è anche un po' inverso, cioè nel senso che c'è talmente tanta scelta che quelli che vengono su dalla panchina delle volte sono anche più forti di quelli che partono titolari, cioè quindi è un po' non è forse il caso di Eno, per carità, perché comunque abbiamo dei giocatori a centrocampo che sono molto di qualità, però Eno sì, lo proverei, è che magari Eno io lo metterei anche in una situazione quando soprattutto c'hai l'ammonito a centrocampo, potrebbe essere dopo un valido sostituto per evitare magari espulsioni con doppia ammonizione e perché no, sicuramente schierarlo titolare in occasione della Coppa Italia, ecco, perché se lo merita, ecco, secondo me.
Allora, qui ci scrive Antonio L. Io sarei curioso e tentato, se fossi Pecchia, di vedere dall'inizio Charpentier, punta di fisico ma che ama attaccare la profondità. Concordo con Mister Brianti sul discorso che fuori casa di rimessa possa essere fondamentale una punta che sappia attaccare gli spazi. Riposo a Bonny e bene, che soprattutto basta con Balog, che risulta sempre insicuro e rende insicura tutta la fase difensiva, ci scrive questo ascoltatore. Allora, invece sì, questo sì. È un altro, è Fabrizio. Bonny a sinistra che si accentra e si scambia con Charpentier, nella sua formazione in cui proponeva davanti Mar, Charpentier e Bonny, perché no? Allora, questo è il bonus. Abbiamo molto tempo prima della fine del campionato, è giusto che qualche volta Pecchia faccia esperimenti. La settimana scorsa, secondo me, ha provato ad attaccare nel secondo tempo, cambiando un po' la filosofia dell'inizio di campionato. Avere più soluzioni sicuramente facilita l'obiettivo finale. Premessa, il portiere andava espulso per l'intervento su Del Prato. Secondo me no. Cosa dici?
L'intervento...
Io prima di cacciare fuori il portiere ci penso sempre
tra... l'intervento è stato molto scomposto, perché fondamentalmente nell'uscita col pugno, invece di colpire la palla, ha colpito la testa del malcapitato del Prato. Però forse l'espulsione per un portiere diventa... cioè su un'azione del genere diventa un po'...
Perché c'è rigore ed espulsione,
sì.
Ecco.
Sì, no, forse sarebbe stato un po' troppo. Ma tornando al discorso dei giocatori che devono giocare in avanti, in difesa e a centrocampo, in poche parole la formazione, cioè secondo me è anche molto importante l'equilibrio,
sì.
Un equilibrio per giocatori che ti possono garantire una fase offensiva e una fase difensiva. Ecco, per esempio a Lecco siamo stati un po' deficitari nella fase difensiva, cioè perché è vero che si sono presi gol e subito quelli che balzano all'occhio sono i due difensori centrali quando si prende gol, soprattutto su palla inattiva, però in realtà c'è tutti i giocatori nella partita in specifico di Lecco, la fase difensiva l'hanno fatta malissimo, molto male, e quindi c'è, cioè, delle volte magari anche tra virgolette il centravanti di turno può essere scelto in base anche al tipo di partita. Cioè, secondo me lo Spezia potrebbe partire forte, però è una squadra che sta vivendo una situazione con la tifoseria allucinante, e quindi non so se partiranno all'arretraggio, perché D'Angelo è talmente esperto che ti può fare appunto una partita come quella che ha fatto Bianco col Modena, e quindi e allora da lì si può anche vedere, non so, Bonny ha un ripiegamento difensivo sulle palle inattive migliore di Charpentier, allora metto Bonny, o viceversa,
sì,
Charpentier.
Sì.
Cioè, secondo me bisogna stare anche un po' attenti a tutte queste cose qua, cioè abbandonare magari un attimino l'integralismo eccessivo di qualsiasi tipo di modulo o sistema tattico, e magari guardare un po' più a un discorso di risultato finale, insomma, quindi anche magari mettere giocatori che ti diano delle garanzie su le due fasi, questo sarebbe molto importante.
Allora, io ti ringrazio Stefano per essere stato con noi, abbiamo capito la tua formazione, vediamo se ci azzecchiamo stavolta. Adesso un po' di messaggi. Grazie a Stefano Brianti intanto.
Grazie a tutti. Ciao Marco.
Ciao. Allora, qui c'è Diego che ci scrive: io vedo titolare Camara dietro la punta. È una soluzione anche quella. Invece è bello il calcio perché varia. Noi poi qui stiamo cazzeggiando, facendo la formazione, e non ci sostituiamo, o meglio, tutti proviamo a capire com'è, insomma, senza troppe sentenze. Stanno sempre abbastanza leggeri sulle possibili scelte di Pecchia. Ecco, poi per ora l'allenatore ha dimostrato di saper fare il suo lavoro egregiamente. Quindi questo è Beppe che ci propone invece Ciolla titolare. Non capisco perché Pecchia lo fa giocare gli ultimi due minuti. E anche secondo me, anche se da fuori casa è più indicato Bonny, chissà che non si veda proprio Ciolla titolare, come suggerisce Beppe. Questo invece è Davidone. Sono d'accordo. Prima di spellere un portiere ci penserei molto, forse perché mio figlio gioca in porta e mi sento in parte causa, scrive Davide. E comunque le uscite per un portiere sono le cose più difficili in assoluto, uscite in presa alta, intendo. Questo è Davidone. Allora, noi facciamo una piccola sosta, torniamo tra pochissimo, tra poco ci colleghiamo con Michele Angelo.
Palla in tribuna. Sei un lavoratore autonomo a partita IVA o freelance? Affidati ai servizi di CAF CISL di Parma. Abbiamo la soluzione su misura, anche per te.
Da noi trovi SAPI, il servizio autonomi e partite IVA, che offre assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti a prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Ci trovi in via Lanfranco 21/A, Parma. Telefono 0521 03 76 11. Numero verde 800 948 888.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Taviano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Taviano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditaviano.it.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Rieccoci in onda con Palla in tribuna. Il nostro amico Luca ci scrive che la designazione arbitrale vede il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo dirigere Spezia Parma. Qui c'è un altro messaggio, Daniele da Medesano: sono d'accordo con la formazione di Brianti con Man, Bernabé, Partipilo dietro la punta Bonni, poi Pecchia nel secondo tempo fa entrare anche le alternative. E che alternative? Vedi Camara, Benek, Charpentier, Mihaila o Begic? Questo invece è Gabriele. Io ribadisco che tornare alla Spezia con tre punti sarebbe davvero tanta roba. Se poi dovesse finire X ci accontenteremo lo stesso. Basta fare una degna prestazione, in caso di seconda sconfitta in tre partite qualche domanda me la inizierei a fare. Questo è Gabriele. Tanti altri messaggi che arrivano. Abbiamo però anche un altro ospite che mi fa davvero molto molto piacere avere qui sulle frequenze di Radio Parma. È Michele Angella. Ciao Michele.
Ciao, ciao Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Abbiamo detto in queste settimane che il Parma soffre un po' quando il clima attorno alla partita è di tensione, o almeno quando l'avversario butta la partita sull'agonismo. In realtà a Spezia c'è tensione, ma c'è tensione attorno alla squadra, attorno al club. Non sappiamo se poi questa situazione possa trasmettersi sul terreno di gioco. Sta di fatto che c'è una situazione abbastanza incasinata. Ci aiuti un po' a capirla?
Non è facile, devo dire, guarda, inizio con una battuta, ti dirò che io per lo Spezia non sono tanto preoccupato dalla sfida di sabato contro il Parma, difficilissima, ma sono preoccupato per la sopravvivenza del club a fine stagione. E non credo di essere, insomma, eccessivamente drastico, sono cose che insomma ripeto con colleghi e che scrivo sui social network da un paio d'anni. C'è una gestione, diciamo, particolarmente nebulosa da parte della proprietà americana, che nel febbraio, all'inizio di febbraio del 2021 ha rilevato il club investendo molto poco, ma non è quello il problema, ma sbagliando tutte le scelte che c'erano da sbagliare, ad eccezione di una forse, l'ingaggio di Thiago Motta. Sì. Allenatore che ha dimostrato a Spezia di avere delle qualità superiori e che però una volta ingaggiato è stato letteralmente calpestato nel suo cammino a Spezia e poi messo sostanzialmente alla porta a fine stagione quando aveva ancora due anni di contratto. questo tanto per dirti, insomma,
la lungimiranza.
I danni, esatto, la lungimiranza e i danni che sono stati fatti in questi due anni con un tourbillon di dirigenti, di allenatori. Io credo che gli allenatori e i giocatori siano i meno colpevoli di questa situazione. È una visione personale, per me il contesto intorno a una squadra è fondamentale dal punto di vista dirigenziale e a Spezia quel contesto lì è molto fragile, molto caotico, c'è grande tensione. Ieri nel tardo pomeriggio c'è stata una contestazione all'esterno della sede del club, nel mirino c'è soprattutto l'area tecnica e poi c'è soprattutto una proprietà finora molto assente.
Ecco, e tra l'altro insomma, abbiamo visto vari episodi nell'arco di queste settimane con una testa di maiale davanti al Federghini, insomma ci sono stati vari episodi. Ecco, in questo senso Spezia che ha cambiato allenatore, è arrivato D'Angelo che la Serie B la conosce molto bene. Pensate anche come può essere strano il calcio, nel senso che un anno e mezzo fa era a pochi minuti dalla Serie A con il Pisa, compiendo insomma un'impresa sportiva molto importante. L'anno scorso è stato sollevato dall'incarico a Pisa, poi c'è tornato senza però dei risultati importanti. Adesso si trova a rilevare una squadra che si presenta come retrocessa in Serie B, però è terz'ultima, ha un organico che in tanti stimavano come da possibile protagonista del campionato, ma adesso deve guardarsi, non dico le spalle, deve cercare di guardare avanti perché è molto in fondo.
Ah beh sì, e poi gli esempi in questi ultimi anni di squadre con organici di tutto rispetto, con giocatori che l'anno precedente o due anni prima avevano fatto la Serie A e che poi sono retrocesse malamente in Serie C, insomma sono abbastanza lampanti e sono sotto gli occhi di tutti, dal Crotone al Benevento piuttosto che alla Spal. D'Angelo secondo me dovrà essere bravo e dovrà essere capace nel fare una cosa, nel chiudere a tripla mandata lo spogliatoio, nel farsi seguire dai giocatori, lasciando diciamo all'esterno sia tutte le carenze, i deficit e le debolezze societarie e anche un pochino il malumore assolutamente giustificato quando rientra nell'ambito della civiltà, da condannare invece quando scaturisce nella violenza. Ecco, però il malumore della piazza, se non sarà bravo a fare questo e a farsi seguire, la vedo molto dura. Io a inizio anno, parlando con alcuni colleghi, con persone che insomma mi chiedevano un'opinione sul campionato dello Spezia, avevo così fatto questo quadro, cioè se esplode Moro centravanti, sì, e se Alvini diciamo trova una quadra, questa è una squadra che può lottare anche per un quinto posto, non di più, okay, però un quinto posto, un buon piazzamento playoff. Se non si verificano però queste due condizioni, questa è una squadra che potrebbe fare molta fatica a trovarsi in fondo. Purtroppo per il momento si sta verificando questo secondo scenario. E insomma credo che lo Spezia debba puntare esclusivamente a tirarsi fuori dal fango e basta, e poi sperare che di trovare una soluzione diciamo anche a livello che ne so di qualche investitore, ma la vedo dura perché insomma di principio grandi investitori nel mondo del calcio, soprattutto per piccole piazze, è difficile trovarne.
Senti, visto che hai seguito per tanti anni il Parma, quest'anno, o meglio, è iniziata già nel finale della scorsa stagione una traiettoria diversa per i risultati della squadra. Adesso, secondo molti, Parma e Venezia sono le favorite del campionato. Ti chiedo un giudizio su questo cammino della squadra di Pecchia.
Ma guarda, a me fa piacere un aspetto, cioè un aspetto che sta dimostrando il Parma di quest'anno e che è quello che i calciatori vanno aspettati. Prendiamo ad esempio Somm o Dennis Mann. Negli anni precedenti, sono arrivati tre anni fa, no? Correggimi se sbaglio,
esatto,
questa è la quarta stagione forse per entrambi.
Sì.
Nelle precedenti stagioni avevano deluso su Somm.
Vi erano piovute critiche di ogni tipo. Forse abbiamo perso Michele. Ecco, dovremmo riaverlo, c'è un problema di...
No, stavo dicendo che insomma il Parma di quest'anno è la dimostrazione di come i giocatori vadano aspettati. Due esempi su tutti, Dennis Mann e Somm, fino a quando negli anni scorsi insomma avevano deluso profondamente e quest'anno invece sono esplosi. Merito sicuramente di Pecchia, merito probabilmente di un contesto che li sta valorizzando, però i calciatori vanno aspettati, è lo stesso discorso in parte anche di Bonny, peraltro giovanissimo. Il Parma è una squadra che ha un organico sontuoso, profondo, credo che insomma sarà protagonista fino alla fine, poi insomma di qui a dire se arriverà primo, secondo, terzo non lo so, però insomma vedo difficilmente sarà una stagione con sorprese in negativo per il Parma quest'anno, ecco. Proprio perché è una squadra che sta dimostrando di avere valori molto importanti e poi così anche alcuni episodi, la partita rimessa in piedi di domenica, quella insomma vinta all'ultimo a Pisa con il gol di Čolak se non ricordo male, e sono quegli episodi che testimoniano come forse l'anno buono, ecco.
L'ultimissima cosa che ti chiedo, è molto facile adesso dire Parma e Venezia, ma sta crescendo la Cremonese e poi c'è il Palermo che ha un organico importante, anche se insomma c'è qualcosa che non va proprio relativamente allo spogliatoio, insomma ci sono dei problemi. Sono queste quattro però che si giocheranno i primi due posti, o pensi che possa uscire qualcun altro dopo?
Bah, guarda, è chiaro che inizio anno tutti indicavamo anche la Sampdoria, ma più che per la struttura della squadra in sé, per il blasone. In realtà la Sampdoria forse ha degli altri problemi e non ha così un organico di primissimo livello. Sì, io credo che siano queste quattro, credo che insomma il Palermo abbia qualcosa ancora da registrare e forse qualche limite anche nella guida tecnica, ma è una mia personalissima valutazione. Però Cremonese, Parma e Venezia sono squadre molto solide. Il Venezia mi piace tanto, tanto, tanto.
Ah sì. Ti chiedo solo un inciso, anche se non abbiamo parlato poi tantissimo questa settimana, ma tu ti sei dato una spiegazione, nessuna, una risposta di cosa è successo nella sala VAR contro il Modena?
No, guarda, ci rinuncio in genere quando ci sono certe interpretazioni del VAR, devo dire che viene da allargare le braccia, e purtroppo non è il primo caso anche così sconcertante, perché da quando c'è il VAR comunque ci sono ripetuti gli episodi, se ne sono ripetuti diversi di episodi e così, meglio non commentare.
Michele, grazie davvero tantissimo per essere stato con noi. Michele Angella.
Voi, buon lavoro. Ciao. Lavoro a tutti.
Ciao. Grazie a Michele Angella. Allora, siamo in... leggo un po' di messaggi. Le scelte le fa lo staff tecnico, meglio di loro. Chi lo può fare? Il problema è che con questa rasa dobbiamo assolutamente salire, altrimenti sarebbe un altro anno non positivo col nostro monte ingaggi, anche se per adesso siamo primi. Per cui, questo è Roberto. Ma per voi la formazione iniziale di sabato era la più utile? Questo è il punto. In base all'avversario scegliere le varie pedine. A Spezia bisognerà difendersi con ordine e fare inserimenti veloci per finalizzare. Quindi parti più Le Man con pronto Camarà per il cambio ed in attacco Charpentier supportato da Benedicia che Bernabé. Ampo 60. Scusate, ma almeno voi sapete come mai Begic sia così poco utilizzato nonostante le premesse iniziali? A me lo stanno dosando, non credo che ci siano problemi fisici. Poi rientrava dalle nazionali, chissà. Occhio Marco che sta arrivando la Samp, anche se è molto indietro. Sì, però guarda, hai ragione, parlavo con un collega ieri, un collega di Genova del secolo XIX, mi ha detto vediamo se ci prendiamo, poi ne parliamo lunedì. Occhio perché si è fatto male Borini, che è l'equilibrio non dell'attacco ma di tutta la squadra, quindi e sta fuori due mesi, si opera e potrebbe pagarlo tanto la Samp questo aspetto. E poi mi ripetono i colleghi da Genova che la squadra che le prime due posizioni non può ambire, magari può provare a entrare nei playoff. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Notizie dall'Ausl di Parma. Che sia fisica, verbale, psicologica o economica, la violenza va fermata. Se ne sei vittima, chiama il numero 1522. Parlarne non è facile, ma sappi che non sei sola. Se hai bisogno di aiuto, puoi anche chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al 339 68 60 219 o scrivere a psicologia.salute@ausl.pr.it. Nella massima riservatezza, troverai ascolto e sostegno dagli psicologi delle due aziende sanitarie di Parma. Il servizio è offerto anche a chi vuole capire come sostenere in modo corretto la vittima di violenza. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
Le opportunità incontrano i talenti. Unisciti a noi in Codere Italia. Per l'apertura della nuova sala Bingo Vittoria a Parma, stiamo cercando personale come venditore di cartelle da gioco e camerieri per il servizio ai clienti. Inviaci il curriculum a selezione.italia@codere.com. La ricerca è aperta anche ai lavoratori con i requisiti della legge 6849.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Il caffè crema e gusto Lavazza gusto classico macinato in una confezione da 4 x 250 grammi a 5,95 euro. Qui c'è qualcosa sotto.
C'è il sottocosto Coop? Fino al 2 dicembre in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0 trovi tantissimi prodotti in sottocosto da non perdere. Questi sì che sono prezzi pop. La Coop sei tu. E per la spesa casa tua vai su easycoop.com.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo, la terza parte di Palla in Tribuna. Abbiamo toccato qualche tema, poi tutto il resto, molto, molto altro questa sera su 12 TV Parma, perché torna Calcio e Calcio, ma qui con noi c'è già Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Ciao Marco, buon pomeriggio davvero agli amici di Palla in Tribuna. Tantissimi temi, ce n'è davvero un'enormità dopo la sfida con il Modena, con la sfida con lo Spezia, con uno Spezia che speriamo sicuramente di non rianimare come ahimè in passato succedeva spesso quando incontravamo le formazioni in crisi.
Allora, effettivamente è stata una settimana diversa dalle altre, perché ci siamo trovati ad affrontare, fare un moviolone che è durato vari giorni, è iniziato sabato pomeriggio e che adesso abbiamo spento finalmente, anche perché non si può continuare a parlare di un fatto che resta comunque inspiegabile per molti versi, relativo a partita col Modena. È chiaro che forse il tema della settimana è che mai come stavolta c'è chi chiede un po' di rimpasto, diciamo così, in formazione. Ci sono i giocatori ambiziosi che reclamano una maglia da titolare, ma c'è anche chi è titolare che in fondo non è che poi abbia sbagliato tante partite. Quindi complicatissimo capire chi e come giocherà il Parma a Spezia.
Assolutamente sì, perché ovviamente la rabbia che dovremo trattenere stasera a Luca Ampolini, che sicuramente sugli arbitri continuerà a parlare, e ci sta ovviamente perché il tema è caldissimo, ma c'è anche da considerare il fatto che il Parma il primo tempo con il Modena, adesso esagero, ma insomma praticamente non lo ha giocato, dimostrando che alcuni uomini, lo dicevi prima tu, stanno vivendo un momento di appannamento che ci sta assolutamente, dopo aver iniziato la stagione ad un ritmo forsennato. C'è un calo che poi forse può essere anche considerato fisiologico nelle formazioni di Pecchia, era già successo ai tempi della Cremonese, quindi adesso ci potrebbe stare davvero un rimpasto. Lavoreremo stasera, tra virgolette, su questo per capire quali potrebbero essere i giocatori che hanno bisogno di tirare il fiato, come è ovvio che sia in una stagione così complessa, e parleremo anche della difesa, perché non dimentichiamo che nelle ultime 8 partite ha subito 12 reti, cosa che non eravamo abituati a vedere con l'inizio di campionato. Quindi insomma i temi ci sono, parleremo di arbitri ancora, ma parleremo anche di questo Parma che alla fine comunque deve essere, per arrivare all'obiettivo che tutti noi sappiamo, ancora più forte delle sviste clamorose degli arbitri.
Chi c'è stasera, Beppe?
Luca Polini già citato, una super Francesca Mercadanti, fresca di compleanno. Ci sarà con noi, e ci fa piacere, Gabriele Balestrazzi, che lui insomma di sfide con lo Spezia può avere una memoria storica decisamente più lucida e più lunga di noi due, Marco. E poi torneranno gli amici di Io Parlo Parmigiano, saranno in studio Enrico Ibarat, anche perché presenteranno un'iniziativa benefica che le vede protagonista in questo momento, un'iniziativa decisamente purtroppo di attualità, perché raccoglieranno fondi per l'associazione Maschi che si immischiano, e parliamo ovviamente di violenza di genere. Ma non finisce qui, perché a casa Ferrari insomma c'è Paolo Benecchi, amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche, è un sempre presente molto spesso con noi, che ci dà tantissimi spunti, l'ex Fausto Pizzi. Quindi davvero tanti nomi interessanti per cercare di fare un passo avanti per prepararci nel modo migliore alla sfida con lo Spezia.
Beppe, ti chiedo questo, dammi due nomi secondo te che non hanno giocato dall'inizio contro il Modena e che vedremo invece a Spezia. Magari non ci sarà nessun cambiamento, però...
Non sono, credo, originale zero, però io la partita del Modena ho visto Camara e Charpentier che sono entrati in campo con un piglio incredibile. È la forza di chi entra nella ripresa con le squadre avversarie stanche, ma tutto sommato meritano davvero forse una chance dall'inizio della partita. Vedremo, e sono i primi due nomi che dico di getto senza pensarti. Poi riflettendo forse troverai altri nomi, ma quei due sicuramente hanno dato una spinta che fino a quel momento il Parma non aveva.
Allora, ti leggo questo messaggio, mentre è proprio l'ultimo della trasmissione. Settimana importante per la nostra squadra, anche con la Coppa tra Spezia e Palermo. Sabato bisogna assolutamente riprendere la marcia persa un paio di giornate fa e approfittare assolutamente dei problemi dello Spezia, anche se ha cambiato allenatore. Ciao, sempre Forza Parma. Di a Giuseppe Milano, che anche lui saluto, di segnalare ad Ampollini l'attaccante Seghetti, è Alessandro Seghetti, del Perugia. Questo è il nostro Gianluca, e quindi abbiamo un input per Luca.
Lo segnalerò, passerò un paio di notti a guardare i video e poi probabilmente giovedì prossimo lo analizzeremo insieme in diretta calcio calcio.
Ciao Beppe, grazie per essere stato con noi.
Grazie Marco, a stasera, dopo.
Ciao. E così Gianluca ci ha fatto un nome, perché insomma, è dicembre, quindi non se ne parla ancora tanto di mercato, però tra un pochino insomma vedremo cosa diranno anche i risultati di dicembre, se consiglieranno al Parma qualche soluzione diversa rispetto alle politiche, alle scelte intraprese nella prima parte di stagione. Saluto il nostro amico Luca che ci teneva tantissimo, vedo che Gianluca ci sta rispondendo, quindi in questi ultimi secondi di trasmissione terremo la linea. Io vi ricordo che ci siamo anche domani alle 14 su Radio Parma, e poi ci saremo sabato con la radiocronaca in diretta di Spezia Parma, naturalmente su queste frequenze a partire dalle 16, e poi via via tutti i nostri classici appuntamenti. Siamo in diretta anche a fine partita, Alberto Dalla Tana e Carlo Chiesa per diretta live, poi saremo alla Spezia per i collegamenti in diretta dalla sala stampa, le interviste, insomma un altro sabato ricchissimo di spunti in chiave Parma. Ci specifica Gianluca che Seghetti del Perugia è compagno di squadra del centrocampista Santoro, cercato ad agosto. Bravo, hai fatto bene a rinfrescarci la memoria. È tutto anche per oggi, Papale in tribuna. Grazie come sempre a voi che ci avete scritto, seguito, a Simonetta Collini in regia. Domani torniamo alle 14. Ciao a tutti.